Salute e salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 122 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello Leonardo da Vinci, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Arianna, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Lucio e il nuovo arrivato, Enrico Fasolo. Ringrazio anche i nuovi Patreon, Francesco Done, dallasicilia.com, Gabriele Oppi, Filippo Fossi, Lorenzo Gori e Claudio Capozzi. Il patron speciale dell'episodio è Arianna Bagni. Grazie Arianna per aver attraversato il Reno gelato in cerca di una nuova patria assieme a me e grazie per l'aiuto. Se volete diventare anche voi miei mecenati, andate su patreon.com/italiastoria. Bastano 2 euro al mese e potete cancellare quando volete. Avrete diritto all'episodio premium, all'accesso al mio canale Telegram per i miei sostenitori ed anche ad ascoltare le puntate del podcast in anticipo e senza pubblicità. Ma non vi preoccupate, se non potete sostenermi, tranquilli, il podcast è gratuito e lo sarà per sempre. Mi sembra utile, dopo una serie di episodi tutti concentrati sulle interminabili guerre di Giustiniano, di interrompere la narrazione della storia guerreggiata per allargare l'orizzonte verso la cultura di questo tempo, per comprendere come e in quanta misura ha influenzato la storia e la cultura dei secoli a venire. I prossimi 2 episodi saranno quindi dedicati ad aspetti fondamentali della cultura tardoantica. In questo episodio parleremo della filosofia e di come i pensatori pagani e cristiani del tardo impero hanno costruito dei parametri di interpretazione del mondo. Per farlo ho chiamato in aiuto le forze del più bravo divulgatore di filosofia in Italia, Matteo Saudino di Barba Sofia. È stato un vero onore e piacere parlare con Matteo, tra l'altro ho ricambiato la gentilezza con un'intervista sul suo canale dedicata alla caduta dell'impero romano. Per darvi gli strumenti per comprendere appieno la chiacchierata con Matteo, ho pensato di riassumere per davvero sommi capi le principali correnti della filosofia greca. Necessariamente si tratta di una sintesi estrema. Se l'argomento vi interessa, vi rimando senz'altro al canale YouTube e podcast di Barba Sofia. Il più antico filosofo citato nella chiacchierata è Pitagora, vissuto nel VI secolo a.C. e che fondò una celebre scuola a Crotone, nella moderna Calabria. Pitagora è il filosofo della matematica e della geometria, utilizzate per analizzare l'essenza del mondo, alla ricerca dell'invisibile armonia e fondamento dell'universo. Quella pitagorica è quasi una scuola religiosa. Il suo approccio è riservato a pochi iniziati per il carattere sacro della sua dottrina, che richiede un ascetismo simile a quello dei monaci. Per Pitagora, il numero è l'origine della sapienza e l'unità alla quale egli allude non è semplicemente una cifra come tante altre, ma un'entità simbolica e suprema, l'elemento primordiale da cui ogni altra realtà discende e può essere dedotta, secondo una rigida concatenazione matematico-geometrica. Qualcuno direbbe che il numero, l'unità, è la divinità. Pitagora concepisce una sorta di monoteismo matematico. Vissuto nell'Atene della guerra del Peloponneso, Socrate cerca di sposare il desiderio della conoscenza con l'etica, alla ricerca di una morale oggettiva e universale. Il vero saggio è colui che, partendo dalla necessaria ammissione della propria ignoranza, fa di se stesso l'oggetto del suo problema. Diceva Socrate, «Io una sola cosa so, di nulla sapere». Questo vuol dire che è saggio chi sempre cerca nuove idee, non accontentandosi delle risposte a sua disposizione. Socrate cerca spesso le risposte negli altri, ponendo una serie pressante di domande in modo da tirare fuori la verità. Un processo che lui chiama maieutica, ovvero l'arte dell'ostetrica che fa nascere i bambini, come Socrate fa nascere la verità nelle altre persone. Socrate è in generale un ottimista sull'animo umano. Secondo Socrate non si può non seguire il bene, se lo si conosce. Peccato che gli uomini della democratica Atene la pensassero diversamente. Convinti che fosse un corruttore degli animi dei giovani, lo condannarono a morte, con un voto in assemblea. Socrate morì bevendo la cicuta, un terribile veleno antico. Il suo allievo più famoso era Platone, attraverso il quale conosciamo gran parte del suo pensiero. Socrate non ha lasciato infatti alcuno scritto. Il nome di Platone è legato al concetto di idea, che lui sviluppò per conciliare la tensione tra la natura immutabile delle cose e il loro continuo divenire. Come può qualcosa essere, se muta in continuazione? L'idea platonica è l'originale, il modello, l'esemplare, dalla quale le cose reali sono fatte. L'idea è unica e perfetta, mentre da quest'idea derivano le molteplici forme del mondo reale. Per esempio, ogni cavallo è un derivato dell'idea di cavallo, che esiste al di là del mondo naturale, in quello che Platone chiama l'iperuranio, il mondo delle idee, un mondo che noi definiremmo divino. Il processo mentale con cui si risale dal molteplice sensibile all'unità intelligibile venne chiamato da Platone dialettica e consiste nella filosofia stessa. Tramite la filosofia, in sostanza, si possono analizzare le varie nature dei cavalli per giungere a comprendere l'idea del cavallo, che pur essendo nel fondamento, trascende le particolarità relative transitorie degli oggetti sensibili. Platone arriva a formulare l'esistenza di un demiurgo, un essere divino, dotato di capacità creatrice e generatrice, all'origine di tutte le idee. In politica, Platone è famoso per l'ideazione dello Stato perfetto, o ideale, che a suo avviso è diviso in classi sociali rigide, al cui vertice ci sono i filosofi. Comodo, no? Questi, in quanto superiori conoscitori del mondo delle idee, dovranno governare sul resto degli uomini. Platone fondò la celebre Accademia Filosofica di Atene, la cui ultima incarnazione sarà chiusa da Giustiniano. La rigida divisione tra il mondo delle idee e quello naturale non piacque ad Aristotele, che pure fu per anni discepolo di Platone e che abbandonò l'Accademia nel 347 a.C. Pochi anni dopo, Aristotele divenne il precettore del figlio di Filippo di Macedonia, un certo Alessandro, che un giorno sarà Magno. A differenza di Platone, Aristotele ritiene che l'essenza di tutte le cose non si trovi al di fuori del mondo. Non ha senso per lui sdoppiare gli enti per cercare poi di riconciliarli in qualche modo. Ogni realtà invece deve avere in se stessa, e non in cielo, le leggi del proprio costituirsi. Secondo Aristotele, la realtà è una sintesi tra due elementi, la materia particolare e la forma universale. A differenza di Platone, entrambe esistono nel nostro mondo. Tutto nell'interazione tra le cose è in divenire, perché ogni oggetto è mosso da un altro, questo da un altro ancora, e così via ritroso. Alla fine della catena deve esistere però, anche per Aristotele, un motore immobile, cioè Dio. Motore perché è la meta finale a cui tutto tende e da cui tutto origina. Immobile perché, a differenza di qualunque altra cosa nel nostro mondo, non diviene e non muta. Il divenire è centrale nella filosofia di Aristotele. Compito della filosofia è proprio quello di scoprire le cause che determinano il perché un oggetto tende ad evolversi in un certo modo e non diversamente. Aristotele, a tal fine, analizza assieme ai suoi discepoli ogni aspetto della natura, tanto che può apparire superficialmente come uno scienziato moderno. Eppure la conoscenza, per Aristotele, non deriva esclusivamente dall'esperienza. La conoscenza necessita della cooperazione dell'intelletto e si attua in gradi, culminando con l'intervento di un trascendente intelletto attivo, che riesce a ricreare la forma universale dalle qualità provvisorie degli oggetti che possiamo sentire con i nostri sensi. Per analizzare il mondo, Aristotele si serve della logica, che è articolata attraverso un processo deduttivo guidato da rigidi principi logici. Una forma tipica della logica aristotelica è il sillogismo. Se A è B e B è C, allora anche A deve essere C. Grazie ai sillogismi, Aristotele crea una serie di categorie e sottocategorie di tutto lo scibile umano. L'importanza di Aristotele per il pensiero occidentale si deve, tra le altre cose, proprio alla sua logica, al fatto cioè che fu lui a fondare e ordinare le diverse forme di conoscenza, creando i paradigmi dei linguaggi specialistici che vengono usati ancora oggi in campo scientifico, e non solo. Volendo creare un sistema globale del pensiero, fu Aristotele a formulare le definizioni originali di fisica, teologia e matematica, oltre a scienze come la zoologia e la biologia. Aristotele è fondamentale anche per i suoi trattati sull'etica, che influenzarono tutto il pensiero legislativo antico, anche quello romano. Ma Aristotele si cimentò anche nelle arti, sua la definizione della poetica, del teatro, dell'arte e della musica. Dopo Aristotele, la filosofia del periodo ellenistico romano si divide in una serie di scuole di pensiero, che è impossibile riassumere qui, ma posso nominarne le principali, anche perché i loro nomi sono entrati nel lessico quotidiano: gli scettici, gli stoici, i cinici e gli epicurei. Lo stoicismo in particolare fu molto popolare a Roma. Sono stoici i più celebri filosofi romani: Cicerone, Seneca, Marco Aurelio. Gli stoici sostenevano le virtù dell'autocontrollo e del distacco dalle cose terrene come mezzi per raggiungere l'integrità morale ed intellettuale. Nell'ideale stoico è il dominio sulle passioni che permette allo spirito il raggiungimento della saggezza. L'ultimo filosofo citato da Matteo è Democrito, contemporaneo di Socrate e che visse poi anche nei tempi di Platone e Aristotele. Democrito è il papà del concetto di atomo, per lui il mattone di base di cui tutte le cose sono fatte. Dal suo pensiero deriva il nome che abbiamo dato agli atomi, quando furono scoperti, millenni dopo. Gli atomi sono contrapposti al vuoto, dove gli atomi non ci sono. Da un punto di vista teologico, per Democrito anche l'anima era costituita da atomi, atomi più sottili e lisci. Essi penetrano tutto il corpo e gli danno vita, venendo mantenuti nel corpo grazie alla respirazione. Questi atomi, grazie a questa capacità di dare la vita e rendere pensante l'uomo, erano considerati divini. In questo Democrito è considerato anche il papà dell'ateismo. Come abbiamo visto invece, tutti gli altri grandi filosofi ammettevano l'esistenza di un demiurgo, o di un uno, o di un essere, o di una divinità, dalla quale tutte le cose, tutte le idee, derivano. Bene, credo che ora siate pronti per affrontare neopitagorici, neoplatonici e filosofi scolastici, perché stiamo per partire in un viaggio alla scoperta del pensiero tardo-antico e medievale. Allacciate le cinture! Benvenuti su Storia d'Italia. L'idea che avevo avuto mentre scrivevo episodi sulla storia e anche affrontando l'argomento di Boezio era di parlare un po' di un argomento dove io non sono particolarmente ferrato, che è la filosofia, soprattutto la filosofia tardantica. Solo poi mi sono arruolato il cervello dicendo, invece di cercare di inventarmi filosofo, perché non passare e chiedere l'aiuto dei cannoni più grandi possibili e immaginabili in Italia? E quindi ho contattato Matteo di Barba Sofia. Ciao Matteo.
Ciao Marco e ciao a tutte e a tutti. Un cannone grande, è un 87 per 100 kg, dunque sono veramente uno.
È grande nel senso, in quel senso che era grande.
Sì.
Allora, se c'è qualcuno, quattro gatti tra i miei ascoltatori che non ti conoscono, ti vuoi presentare così li facciamo conoscere?
Prima li presento io, poi ti presenti tu. Beh, sì. Io sono Matteo Saudino, un insegnante di storia e filosofia nei licei torinesi da circa 20 anni, però da 4-5 anni sono riconosciuto come Barba Sofia, cioè chi ha creato questo canale di lezioni di filosofia e di storia girate in gran parte in classe con i miei studenti, soltanto inquadrando il sottoscritto ovviamente per la privacy. E in questi 4-5 anni diciamo che il canale è cresciuto tantissimo, gli studenti di tutta Italia, no, sanno che lì c'è un punto di ritrovo per approfondire, per studiare, e poi tanti appassionati, neofiti, filosofi alle prime armi, ragazze e ragazze università, oppure persone che non hanno mai fatto filosofia, beh, spesso si ritrovano sul canale, prendono, scaricano una lezione che preferiscono. E ovviamente per me è una grande soddisfazione poter essere una sorta di umile maestro Manz, cioè non è mai troppo tardi per fare filosofia e storia. E da poco anch'io ho messo su un piccolo podcast di storia della filosofia, soltanto storia della filosofia occidentale, per capirci, dal mondo mitico greco si può arrivare tappa dopo tappa, una puntata a settimana, alla filosofia del Novecento, dunque per dare agli studenti o agli amanti di filosofia tanti strumenti per potersi informare, perché per me la filosofia è una cassetta degli attrezzi in cui rovistare e estrarre strumenti critici per capire e comprendere la realtà, e chi comprende la realtà ovviamente è un po' più libero. Invece tu, Marco?
Allora, io non sono professore, non ho i gallori dell'accademia. Io ho sempre avuto una passione per la storia, in particolare ho letto sempre tanta storia. Poi a un certo punto ascoltavo tantissimi podcast, soprattutto inglesi, di storia, e a un certo punto mi sono detto: ma andiamo a cercare un podcast italiano sulla storia d'Italia, e non c'era. E poi ho detto: ma perché non io? Quindi sono circa 2 anni, farò 2 anni il 22 ottobre, che produco Storia d'Italia. È il secondo podcast italiano di storia più ascoltato, dopo quel mostro sacro di Alessandro Barbero, che è inarrivabile, irraggiungibile in storia, perché in filosofia c'è Barba Sofia. La cosa bella è che abbiamo anche un'idea simile per quanto riguarda il podcast, perché anche il mio va in ordine cronologico, non dagli albori della storia italiana, perché ho scelto di non narrare tutta la storia romana e preromana, ma a partire da Costantino in poi. Quindi tutti quanti poi mi chiedono: perché Costantino? Quindi me lo stavi per chiedere.
Stavo incuriosendo, no? Perché Costantino? Però le motivazioni ci sono, posso anche intuire, poi magari me le dici tu, ovviamente.
Sì, ma guarda, lo dico velocemente: praticamente io volevo iniziare con la caduta dell'impero romano. Però più studiavo la storia della caduta dell'impero romano, più mi rendevo conto che il 476 è la data più sciocca, diciamo, da prendere come caduta dell'impero romano, perché quello che mi interessava è come siamo diventati da romani italiani. Noi non siamo romani, siamo italiani. E quindi ho detto: posso andare o più avanti o tornare indietro. E alla fine ho detto: mi sembra più chiaro il passaggio tornando indietro e narrando quei passaggi determinanti degli ultimi secoli dell'impero romano, che portano poi a una modifica della natura stessa della politica italiana, della cultura italiana, che poi un giorno porteranno, ancora non ci sono arrivato, diciamo, a questa separazione tra romanità e italianità. Quindi questa è stata la ragione per tornare indietro a Costantino. Mi sono detto: Costantino è il primo, si potrebbe dire Diocleziano anche, si può sostenere, però ho detto è quel periodo lì, grosso modo, la cesura tra un prima e un dopo, quindi questa è la ragione.
Sì, ovvio. E non solo per la questione del cristianesimo, che è fondamentale.
Sì, sicuramente.
Sicuramente fondamentale, però non è l'unica, hai ragione.
E infatti per quello ho detto anche Diocleziano, perché voglio far capire che non era solo il cristianesimo, eccetera. È proprio un momento di passaggio importante tra antichità e tarda antichità. E proprio questo è l'argomento di oggi, è la tarda antichità. L'idea che ci siamo fatti, anche parlando io e Matteo, è stata che noi parliamo spessissimo della filosofia antica, ma è un argomento molto, 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 molto meno noto, quello della filosofia tardo-antica, che fra l'altro poi vedremo, insomma, comunque ha un'importanza rilevante sul pensiero occidentale e non. Quindi questo è l'argomento con Matteo di cui volevo parlare, e quindi questa è proprio la primissima domanda che ti volevo fare. Era proprio sulla filosofia tardantica è dominata dai neoplatonici. Innanzitutto, è corretta questa cosa?
Assolutamente. abbastanza giù, è dominata dai neoplatonici e io direi anche poi dai neopitagorici, ma adesso ci arriviamo.
E vediamoli tutti e due. Quindi l'idea che mi volevo fare era innanzitutto quando nasce il neoplatonismo, come si sviluppa, e poi appunto anche le altre correnti filosofiche della tarda antichità.
Ma guarda Marco, effettivamente è una parte di storia della filosofia meno affrontata, meno studiata dalle, diciamo, masse. Perché dico masse? Perché noi viviamo in un'epoca di società di massa in cui la filosofia è di massa, perché se ci pensiamo, tutti gli studenti di un triennio del liceo, e oggi il 45% di studenti italiani frequenta un liceo, studia la filosofia. Dunque sì, tu hai quasi uno studente su due che fa filosofia.
Sì.
Ebbene, di questi studenti che fanno filosofia, quasi nessuno fa la filosofia tardo antica, questa filosofia classica tardo antica. Qualcuno fa Plotino, dunque si imbatterà poi in questo personaggio filoso intellettuale strepitoso, gli altri tendenzialmente balzeranno addirittura da Aristotele ad Agostino, per poi passare alla scolastica, alcuni magari un accenno agli stoici o ad Epicuro, perché ovviamente al di là delle buone intenzioni degli insegnanti, sono due ore la settimana nello scientifico applicato, scienze applicate nel linguistico, che sono in forte crescita, sono tre ore nello scientifico e nel classico, che invece sono comunque dei licei veramente forti, ottimi, ma sempre meno frequentati, hanno uno zoccolo duro, però il linguistico e le scienze applicate sono i due licei in crescita, e le scienze umane, ebbene filosofia è due ore la settimana, pertanto due ore la settimana decidi di fare i big, i grandi, e Platone sono i grandi, e Cartesio Spinoza sono i grandi, e Kant, Hegel, Marx, Nietzsche saranno i grandi. Dati questi 10 big, poi scegli quale filosofo, non minore, perché nessuno di noi poi li chiama minori, perché non sono minori, minori puoi dire i socratici minori, va bene, ok, però non puoi dirlo di Plotino. Diciamo i filosofi che occupano un secondo, diciamo, livello all'interno del pantheon della filosofia. Allora, è un periodo sicuramente poco studiato da un punto di vista della massa, dunque la dimensione più divulgativa non si concentra sulla filosofia tardo-antica, così come su tanti altri periodi della filosofia. Invece tutti gli studenti si imbattono invece in Platone, appunto Socrate, Aristotele e via discorrendo. Ed è anche bello questo che tu proponi, cioè andare a riflettere su alcuni filosofi in un periodo importante della storia dell'Europa, così però meno conosciuti. E allora in questo periodo, che è il periodo del declino di Roma, del passaggio, no, da Roma ai regni romano barbarici, in questo periodo del lungo anche
molto lungo, parliamo di tre secoli, no, insomma, quindi
certo, crisi di trasformazione, in questa lunga crisi dell'impero romano, e come ogni crisi vuol dire trasformazione, vi sono delle significative appunto scuole filosofiche. Prima di arrivare al neoplatonismo, che è la tua domanda, ci devo subito dire che c'è una riscoperta forte di Pitagora. E ti racconto questa cosa.
Ah, bene, allora, bene.
Nei due secoli successivi alla morte di Gesù, dunque parliamo appunto 100 dopo Cristo, 150, sì, 200 dopo Cristo, quando poi nasce il neoplatonismo, 200 era dopo Cristo, ebbene, alla figura carismatica di Gesù, la cui vita fa l'impianto religioso e filosofico, e non tanto la predicazione speculativa teorica, perché Gesù è vita, è esempio, è la parabola, ed è la morte, la resurrezione o i miracoli. Alla vita di Gesù, così roboante, miracolosa, poi come viene anche raccontata, selezionata, nel mondo greco, a questa vita, si contrappone la grandezza della filosofia passata, che non era filosofia pratica, che non era esempio, parabola, miracolo, ma era logos. e i cristiani erano carenti di dimensione logica, razionale, il principio di non contraddizione, il principio del terzo escluso, i grandi principi di entità che facevano la logica di Aristotele e poi la logica degli stoici. Le grandi argomentazioni logico-razionali non erano presenti alla predicazione di Gesù, perché si era cristiani per amore dei confronti di Gesù, per la resurrezione, per la salvezza, c'è la dimensione anche del sacrificio, la penitenza, il dolore, la sofferenza. Dunque i cristiani hanno un bagaglio filosofico scarsissimo, si aggiunge la predicazione di San Paolo di Tarso, ma anche lì è una predicazione raffinata, ma anche in questo caso poco argomentata, anche le parti in cui San Paolo, futuro San Paolo, argomenterà contro la sessualità, argomento non così presente nelle predicazioni di Gesù, sono argomentazioni in realtà apodittiche, le prendi per vera. A un certo punto il sesso diventa peccato per San Paolo. Allora questa modalità di affermare la resurrezione, il miracolo, i greci contrappongono la loro forza. La loro forza è il ragionamento.
Sì. Questi sono gli elleni, la contrapposizione tra elleni con cultura filosofica e i cristiani della nuova cultura rivelata, che poi però si andranno ad incontrare, vero? Lo sbaglio, Matteo?
Della parola di Dio che si fa verbo.
Esatto.
Del divino che si fa parola, non della parola che figlia dell'argomentazione logico-razionale.
Esatto.
C'è la vecchia cultura greca che ancora è presente, ma c'è una nuova cultura che schiaccia quel mondo, che è la cultura cristiana. In questo contesto vengono riscoperti in contrapposizione, poi ti racconto un paio di aneddoti, vengono riscoperti in contrapposizione proprio ai cristiani, i grandi della filosofia. E prima di Aristotele, che non è assolutamente riscoperto, in opposizione al cristianesimo si giocano due filosofi importantissimi che sono Pitagora e Platone. Tra l'altro Platone è un pitagorico, dunque c'è un filo rosso che unisce Pitagora e Platone, ed è un filo rosso che poi unirà la tarda cultura greca in opposizione ai cristiani. Chi recuperano? Recuperano il filosofo della metempsicosi, dell'anima sicuramente che risorge dopo la morte del corpo, Pitagora, ma in una dimensione ovviamente razionale, perché l'ordine pitagorico è un ordine del mondo. Cosmo vuol dire ordine, il cosmo è ordinato matematicamente, è ordinato numericamente, il numero è l'archè, il numero è il principio che governa tutte le cose, e dunque Pitagora è un ottimo strumento logico da contrapporre a questo ordine invece che è dominato da che cosa? Dalla provvidenza, poi vedremo, è dominato da un disegno divino, dalla volontà di Dio. Agostino dirà addirittura che Dio è amore. Questa è una cosa che non funziona per i greci. Il numero non è amore, anzi addirittura i numeri sono in lotta tra di essi, pari e impari, e producono un equilibrio appunto matematico, geometrico, il pari impari, dentro cui puoi spiegarti il bene e il male, il divenire del giorno, della notte, della primavera, dell'estate, autunno, inverno, puoi spiegarti la vita, la morte, tutta la malattia dentro una logica del numero, perché il pari è l'apertura e l'illimitato, dunque la debolezza, e il dispari rappresenta invece l'ordine, il completo. Da questo scontro dualistico, dunque contrapposizione al cristianesimo, monismo, in questo dualismo c'è l'ordine, e i neopitagorici recuperano proprio questa idea, l'idea che il mondo sia un ordine matematico geometrico, che la matematica e la geometria siano la via d'accesso per comprendere l'universo. E nascono tantissime scuole, o meglio, nascono di nuovo, continuano a sopravvivere nel primo secolo dopo Cristo, nel secolo dopo Cristo, tante scuole neopitagoriche dentro le quali si sviluppano, e questa è la chicca che volevo raccontarti, racconti strabilianti della vita di Pitagora.
Sì, che loro, come un santo, no? Come se fosse un santo.
Cioè, loro contrappongono Pitagora a Gesù, prima da un punto di vista filosofico, la matematica, il numero, la geometria, i numeri che ricorrono, le proporzioni dentro l'universo, le proporzioni nel corpo, le proporzioni in natura, ma poi contrappongono anche la dimensione proporzionale, matematica e geometrica, una vita eccezionale. Allora fanno discendere Pitagora agli inferi, fanno guarire i malati a Pitagora, sino a dire che Pitagora non è mai morto, perché è resuscitato. Riesco addirittura a raccontare la storia di un Pitagora che risorge.
Sono proprio le vite parallele con Gesù.
La vita di Pitagora in contrapposizione alla Gesù. Certo. Dunque, le prime scuole sono quelle neopitagoriche. Poi c'è un po' il gnosticismo minore, ci sono dei tentativi anche qua di un tipo di sapienza, ma non diventerò mai vero per scuole. E poi con Ammonio Sacca e poi sotto con Plotino abbiamo la grande diciamo messa in scena, grande ritorno in scena di Platone perché
sì.
Le scuole chiaramente neoplatoniche sono ovviamente un ritorno secoli dopo del pensiero di Platone, una rivisitazione del pensiero di Platone in un clima che è cambiato, perché Platone della vecchiaia il problema dell'unità, e qui siamo già poi a Boezio, quello che dico, il problema dell'unità era stato ben trattato nel Platone della vecchiaia, attribuendo all'idea di bene già presente nel Platone della maturità la diciamo forza di unificare tutte le altre idee, nutrire tutte le altre idee, di essere di fatto cause di tutte le altre idee. Platone nella vecchiaia produce l'idea di sommo bene che armonizza tutti gli altri.
Sì, una sorta di monoteismo soft. Questa cosa a me ha sempre interessato e volevo chiedere il tuo parere. Cioè, secondo te è più corretto dire che il cristianesimo ha influenzato in parte il movimento neoplatonico o è vero il contrario? Oppure è un'osmosi tra i due? Questa è proprio una curiosità che mi è sempre venuta.
È un'osmosi e secondo me è più il cristianesimo debitore nei confronti di Platone di sicuro e di Plotino. Il cristianesimo degli inizi, dal mio punto di vista ovviamente Marco, sì, non sarebbe sopravvissuto alle critiche dure e serrate che un mondo tardo greco portava quotidianamente al cristianesimo, che era carente.
Sì.
Il Mr. Wolf, sai che è una cultura pop cinematografica, il Mr. Wolf di Tarantino,
sì, sì certo, risolve i problemi.
Agostino è Mr. Wolf,
sì, sì,
perché
sì.
Il cristianesimo può soccombere teoreticamente, può soccombere da un punto di vista filosofico speculativo da un momento all'altro, perché nelle pubbliche piazze, perché ancora un po' di filosofia nei luoghi ci sono, non ci sono ancora le chiese, tanto meno i monasteri o le accademie poi religiose come luoghi della cultura e poi il Medioevo. La filosofia, il dibattito filosofico o intellettuale si fa ancora all'aperto nel pubblico piazze, e lì i cristiani sono veramente messi in minoranza, e la vicenda poi drammatica di Pazia la mettiamo lì dentro. Hanno una carenza di cultura, di matematica, di conoscenze filosofiche, e dovranno a contrapporre anche il fanatismo, e la brutta fine che fa i pazzi è quello.
Sì, sì.
Agostino non sceglie la via della croce, della spada, non dice al vescovi, di sterminiamo gli avversari, ma prova a discutere e a mettere Donato, Pelagio, i Manichei, tutti all'angolo attraverso una attività di speculazione, cioè il filosofo. Cioè Agostino è filosofo cristiano, pienamente, perché utilizza il logos, la ragione. Poi qua entriamo nel grande problema: la filosofia religiosa a un certo punto abdica alla razionalità. Sì, ma te lo dicono anche loro, perché poi giunto al tema grande della fede bisogna fare un passo indietro. Se la tua ragione, addirittura il grande Tommaso d'Aquino,
sì,
il massimo della scolastica, il filosofo della ragione cristiano, dirà che quando però la ragione entra in contrasto con le verità rivelate della fede, la ragione deve fare un passo indietro. Dunque la filosofia avrà poi sempre un atteggiamento, quella religiosa cristiana, un atteggiamento di subalternità nei confronti della fede, ma non sarebbero altrimenti filosofie religiose se facessero un uso spregiudicato della ragione, perché se ne fai uno spregiudicato della ragione arriva Guglielmo da Occa e a un certo punto ti mandano via, arriva Bruno, arriva Spinoza, arriva quelli che pur partendo da posizioni
religiose, esatto, finiscono altrove. La cosa però che a me colpisce di questo periodo è che comunque nei vari concili della Chiesa, a partire da Nicea in poi, comunque c'è una discussione, come dire, su basi, tra virgolette, filosofiche, per arrivare a chiudere dei dibattiti sulla natura della Trinità e sulla natura di Cristo dopo, usando in gran parte, comunque, nonostante rimanendo il concetto della fede, usando in gran parte comunque gli arnesi della filosofia greca, per proprio per quello che dicevi tu prima, per giustificare una tesi, controtesi e sintesi, utilizzano questi meccanismi, almeno in apparenza, nella maggior parte dei casi.
E devono utilizzare l'impianto di fatto di Platone e di Plotino. In modo particolare sul tema Spinoza, quello della Trinità, devono arrivare alla teoria dell'emanazione dei vari gradi delle ipostasi di Plotino, perché se non passi da lì non puoi.
Lo vuoi spiegare un pochino agli ascoltatori, cioè quali sono i fondamentali del pensiero di Plotino, perché questo penso sia interessante.
Assolutamente. L'idea di Plotino è quella di affrontare il tema della coesistenza tra unità e molteplicità, che è il vecchio problema anche di Pitagora, che il mondo è unitario ma fatto di molteplicità numerica che si scontra. Lo scontro tra molteplicità produce un universo unitario, che è il problema di Platone. Le idee sono molteplici, dalle idee matematiche a quelle valoriali, dalle idee delle cose comuni appunto alle cose poi. C'è una unità nel cosmo che passa attraverso proprio l'azione che fanno le idee rispetto alla materia. E nel mito del Demiurgo Platone ci racconta che il Demiurgo plasma e dunque dà unità, dà forma, dà ordine al caos, alla cora, alla materia necessaria, a partire proprio da un modello iperuranico, matematico e geometrico. Dunque Plotino è figlio chiaramente di Pitagora e di Platone e vuole spiegare l'unità e la molteplicità in una dimensione però in cui l'unità, in cui l'uno, la causa prima, assume un valore assoluto e assume un valore comunque più che mai trascendente. L'uno di Plotino esce dal mondo, i numeri di Pitagora sono dentro il mondo. Le idee di Platone trascendono il mondo, sono al di fuori del mondo. Plotino parte dal mondo delle idee di Platone, ma lo trasforma nell'uno. È come se tutte le idee venissero poi raggruppate dentro l'idea di uno, bravissimo, che era il sommo bene a cui Platone aveva attribuito priorità ontologica, quella dell'essere. In questo caso viene non solo data priorità all'uno, ma viene assolutizzato l'uno come sommo bene, che diventa la fonte, la causa dell'essere. Ma Plotino dice: questo uno è talmente al di là di tutto che noi lo chiamiamo uno, unità, proprio perché è la bozza di teologia negativa, poi importante anche nel Medioevo, non è maggioritario ma importante. Perché? Perché dice Plotino che noi di Dio, poiché trascende, dell'uno, poiché trascende, non possiamo dire cosa esso sia, quali attributi esso abbia, ma soltanto cosa esso non sia. Io potrò dire che non è molteplicità, potrò dire che lui in sé non sarà divenire, va bene, che non sarà buono, cattivo, okay, perché il bontà è il Dio cristiano. Dico cosa non è cattivo, potrò dire, va bene, non è molteplice, ma cosa esso sia, definirlo positivamente non posso farlo, non posso saperlo. Dunque scelgo la parola uno, cioè un'unità. Da quest'unità la domanda è: come derivano le cose del mondo? Ed ecco qua la teoria dell'emanazione. Ci sono delle tappe di un'emanazione che dall'uno
scendono verso la terra.
Alla terra. Tappe. E dovete immaginare, adesso mi avvicino all'uno, se riesco. L'uno fuoriesce da sé molto 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 completo da un punto ontologico dell'essere. Agostino parla di qua. Man mano che io mi allontano dall'uno, come fosse una fonte di luce, la luce diminuisce. Dunque dall'uno fuoriesce l'essenza, la perfezione, la completezza. Ma man mano che questa perfezione, completezza si allontana dalla fonte unitaria originaria, come un uomo si allontana dalla luce, come un uomo si allontana dal calore, cosa accade? Che la luce è più fievole, più debole, oppure il calore appunto è meno intenso. Così dall'uno per emanazione si arriva all'intelletto, cioè l'uno si oggettiva in una razionalità, nella ragione di un intelletto. L'unità si va intelletto, si va pensiero, e poi dall'intelletto si fa anima, cioè ciò che vivifica, e poi si farà cosa? Natura. E man mano che io mi allontano sempre di più dall'uno, arrivo dalle cose dell'uomo che ha intelletto e dunque si avvicina all'uno, all'animale che ha meno intelletto e più distante dall'uno, al vegetale che ha meno intelletto e si allontana pure dall'uno, alla materia che è quanto inorganica, che è quanto più distante vi sia dall'uno. Dunque posso immaginare, ecco qua la materia
è al buio. E questo concetto, cioè, è incredibile. Mentre tu parli sembra di pensare, io faccio, collego tutti i puntini con la teologia, penso a tutti i passaggi, diciamo, del, non solo della teologia cristiana, perché poi mi viene in mente anche, per esempio, che stiamo parlando del terzo secolo, Plotino è nel terzo secolo, il terzo secolo è il secolo della grande crisi dell'impero romano, si chiama proprio la crisi del terzo secolo, e in questo periodo una cosa interessante è che anche la religiosità pagana ha un cambiamento che passa dal politeismo istituzionale dell'antichità classica a una sorta di proto-monoteismo solare di Sol Invictus, che non so se c'è questo collegamento, probabilmente è di nuovo contaminazione, però mi sembra curioso che in contemporanea con il pensiero filosofico che riscopre l'uno, riscopre Platone, abbiamo anche un'evoluzione del pensiero pagano a Roma che porta a scoprire, a riscoprire il concetto di una sorta di, non di monoteismo vero, ma di un dio superiore a tutti gli altri dei, che sono emanazione del dio originale. Se ho detto correttamente.
Assolutamente, si assiste veramente a questa sorta di richiamo dell'unità. Ma qui ti vado, Plotino. Ascolta, Plotino.
Vai.
Plotino parla di nostalgia dell'uno. Io sono molto lontano da questa filosofia, perché sono spinoziano e poi addirittura materialista. Ma io alla nostalgia dell'uno di Plotino, ogni volta che la spiego, io di fronte alla nostalgia provo un po' i brividi. Lui ci dice: in noi alberga,
sì,
una radice di anima del mondo che è collegata all'uno, di intelletto in noi che rimanda all'intelletto universale. Dunque in noi c'è il ricordo, Platone, l'anima che si rincarna e ricorda il mondo delle idee, in noi c'è il ricordo dell'uno, come nel Platone la biga alata, no, faticosamente viene trainata al cavallo bianco e deve combattere contro il cavallo nero che fa le bizze, che vuole rimanere bello qua nel monoterreno. Come l'anima arriva, sta nel mondo delle idee, se l'hai allenato bene il cavallo bianco starà di più, se l'hai allenato male è un mordifuggi. Come quest'anima, ritornando nel mondo poi terreno delle cose, si reincarna in un uomo, e questo uomo ricorderà, stimolato dai sensi, quel mondo. Chi lo ricorderà meglio si avvicina alla verità, chi lo ricorderà peggio sarà più lontano. E dunque fare il bene significa andare verso la conoscenza del bene, non fare il bene vuol dire non conoscere il bene. Qua ci sono già Agostino, ma c'è anche Boezio, ovviamente. Come, no, tutto questo dice Platone, così anche Plotino ci dice: l'uomo è l'essere vivente, rispetto agli animali e vegetali, in cui alberga questo ricordo dell'uomo, questo legame, questo cordone ombelicale. Se noi ricordiamo questo cordone ombelicale, se lo riprendiamo in mano, ritorniamo all'uno. E come lo facciamo da vivi? La vita ascetica.
Esatto, stavo per dire, cioè, questo è in nuce, c'è cioè, tutto il monachesimo orientale, diciamo, che nasce poi nel IV secolo, il secolo dopo, no? Quindi è proprio, si vede proprio nel concetto filosofico di quel movimento.
Che forse però, se ci pensiamo bene, c'era già, a volte lo sottovalutiamo, in Pitagora, in Platone, il quale conoscono i culti orfici, ma i quali culti orfici alla fine sono contaminati dallo zoroastrismo, dal taoismo, dall'induismo, dunque la filosofia orientale, che noi abbiamo riscoperto in Occidente grazie a Schopenhauer, non dimentichiamolo mai, perché a un certo punto cade nel dimenticatoio, se non fosse per le bizzarrie e anche... le umoralità di Arthur Schopenhauer, vede, quel mondo ha influenzato la filosofia greca. Poi certo si fa un altro gioco, il campo su cui si gioca è diverso, è logico, razionale, matematico e astrazione, mentre il mondo orientale rimane su un piano etico, spirituale, religioso, pratico, ma quell'idea del bene e del male, lo yin e lo yang, quell'idea della spiritualità, quell'idea del buddismo, di arrivare alla felicità attraverso l'autocontrollo e il desiderio del corpo, in un plotino c'è, perché la vita ascetica e la vita verso l'uno è fatta delle stesse cose che poi ci racconteranno i monaci o anche quelle vite durissime religiose medievali o anche di Schopenhauer, cioè l'annullamento o il contenimento delle proprie, no, pulsioni, dei desideri. E ti ricordo, Marco, che Pitagora era lì. Perché per entrare alla scuola di Pitagora dovevi mangiare poco, poco, e dovevi stare in silenzio, dovevi ascoltare bene, dunque c'era già una condizione veramente di ora et labora, potremmo dire, no? di durezza della vita e di cogito. Di non
cogito
tanto
e labora.
La durezza. Dov'è? E dunque sono tappe, no? Dell'ipostasi, no? Di Plotino. Uno, intelletto, anima del mondo, e poi dopo abbiamo la natura e in ultima istanza la materia. Da qui bisogna partire per capire cosa faranno Agostino, mm-hmm, e cosa farà Boezio.
Certo.
Perché sono intrisi di Platone, sia Boezio che ovviamente Agostino, in modi anche diversi, ma quel Platone di cui sono intrisi è anche il Platone che Plotino ha riproposto.
Certo, è il Platone di Plotino, ed è questo, è interessantissimo, perché qui stiamo vedendo come in un secolo, il terzo e poi successivi, abbiamo la nascita di una serie di, o la riscoperta di concetti, ma la loro elaborazione in concetti che hanno una durata di millenni, perché di tutte queste cose di cui stiamo parlando a noi sono istantaneamente familiari. Sono forse più istantaneamente familiari di altri concetti filosofici più studiati. Sono così istantaneamente riconoscibili perché, appunto, vorrei dire, fanno parte della civiltà occidentale che si è sviluppata dopo nel Medioevo e che è rimasta imbevuta di questi concetti. Sei d'accordo con te?
Assolutamente. Il concetto di male, che è assenza di bene, cioè il male che non essere, che è di Platone, che è di Plotino, che sarà di Agostino e di Boezio, è la non scelta del bene il male per Boezio, e il non saper riconoscere il bene il male, era l'ignoranza per Socrate. Platone ci aggiunge una cosa, la volontà, perché per Socrate chi conosce il bene fa il bene, chi non conosce il bene fa il non bene. Platone la pensa uguale, dice: per fare il bene devi conoscere il bene, se non conosci il bene non fai il bene, dunque farai il male, ma non è detto che conoscendo il bene tu poi faccia il, certo, bene, perché sarà la volontà del bene. Questo è un passaggio ulteriore, un passaggio importante, che poi quello della nostra famose intenzioni morali kantiane. Le intenzioni morali devono esserci, tu devi voler fare il bene, è chiaro, o altrimenti arriva Hegel e ti dice: attenzione caro Kant, grazie alle tue intenzioni, facciamo che tu fai il bene, perché c'è lo Stato che incarna l'idea di bene e ti obbliga a fare il bene. Chiaro, perché comunque il problema poi del fare il bene è un passaggio importante. Ma Socrate, Platone, Plotino, Agostino, Boezio pensano che il male sia il non bene. E dunque sia più che mai anch'esso assenza. Questi giorni ho fatto una lezione ai miei allievi di terza, un po' sulla religione anche medievale, intorno al 1000-1100, e lì c'è la grande invenzione del male come raffigurazione. Legoff ha scritto i suoi capolavori. Il demonio, il diavolo, non c'era. Nell'epoca di Agostino, di Plotino,
sì,
di Boetio,
è vero.
C'è il caprone, le fiamme, lo zolfo. Non c'era questa idea qua, no? È un'idea che serve alla cultura volgare medievale per incutere anche timore, cioè certo. Che scegli un bene perché guarda cos'è,
perché
il male.
Guarda cos'è il male. E invece il concetto ai tempi di Agostino, ecco, adesso le abbiamo accennato diverse volte, andiamoci a parlare nel dettaglio. Quindi
andiamo verso Agostino e Boetio.
Sì, facciamo tutti e due. Quindi Agostino, come va Agostino a sposare la teologia con la filosofia? Come riesce a risolvere dal suo punto di vista questo contrasto?
Agostino, detto prima, che è il filosofo, è colui che salva veramente filosoficamente il cristianesimo, perché pensate che altrimenti la patristica avrebbe, la patristica, dunque la scuola filosofica dei padri della Chiesa, la patristica avrebbe potuto anche assumere la via del credo qui absurdum est, credo appunto perché assurdo, e sarebbe finita lì la partita, si sarebbero già proiettati i titoli di coda, perché se io credo perché assurdo credere, come molta anche della patristica, anche orientale, sosteneva, i giochi sarebbero finiti molto presto. Invece Agostino non accetta il credo qui absurdum est, che ha la sua forza, perché io credo che Dio sia, che Gesù sia risorto, perché ci credo. Credo a Dio uno e trino, perché ci credo. Agostino vuole provare ad argomentare sul bene e sul male, sul prima e il dopo, sul tempo, l'eternità, il divenire, vuole argomentare sulla fede. Allora Agostino, filosofo, tenta di coniugare più che mai la teologia, che poi avrà il suo chiaramente climax, raggiungerà il suo acme veramente con la scolastica. Qua parlare strettamente di teologia non funziona,
esatto,
quasi.
Esatto.
Parla di religione e filosofia. Lui trasforma la religione in una filosofia, dà vita a una filosofia religiosa, che poi sarà la teologia, ovviamente, in parte, no? Lui dunque dà un volto filosofico al cristianesimo, dà una struttura teorica. Anche come dico sempre ai miei ragazzi, costruisce il primo pilastro su cui la cristianità edifica se stessa come speculazione, attività teoretica filosofica. Il secondo pilastro è assolutamente quello della scolastica di Tommaso, più ancora che di Anselmo. Dunque i due pilastri ancora oggi della fede cristiana, della religione cristiana, del cristianesimo sono Agostino da un lato e Tommaso. Oggi la Chiesa è ancora agostiniana e tomista. Da qui non usciamo su tantissime cose. E cosa fa appunto Agostino? Agostino prova ad innestare Platone e Plotino nel cristianesimo. Ma ti dico una cosa in più, Marco. Parte da Socrate. Certo, Socrate vuol dire Platone,
sì, perché esatto. È il Socrate di Platone, ovviamente.
Agostino è il Socrate di Platone, è chiaro. Il conosci te stesso è il motto dell'oracolo di Delfi. È fatto proprio da Agostino, il quale cosa sostiene? Sostiene che la fede dove sta? Dentro di noi. Conosci te stesso, ritrova la fede. La teoria dell'illuminazione di Agostino consiste in questo, che Dio ha acceso dentro di te la luce. Tu devi trovare questa luce. Una volta che la trovi, questa luce illumina la tua vita. La fede illumina la ragione. È chiaro? Dunque io più che mai ragionando trovo la fede. Ma poi la fede rafforza la ragione. Io conosco me stesso, mi ascolto, ricerco in me la fede, la trovo, e una volta trovato la fede, essa mi robustisce, mi accompagna nella conoscenza, nell'argomentazione, nell'essere appunto un uomo più che mai più robusto. Non dimenticare mai Marco le confessioni.
Sì, sì, sì.
Lui arriva al cristianesimo con una crisi adolescenziale senza precedenti. Cioè lui diventa cristiano perché la fede lo salva. Una volta che il cristianesimo ha salvato, lui siete debitore del suo cristianesimo. E allora si mette al servizio del cristianesimo perché il cristianesimo l'ha salvato.
Mentre tu parlavi di questa cosa, io pensavo, la fede è in te, è come quel rimasuglio dell'uno di cui parlavi di Plotino. Quindi è quella cosa, l'ombra dell'uno che è rimasta in noi, e a quel punto all'uno cambi con Dio, l'anima, eccetera, metti la fede e hai lo stesso concetto di ricerca filosofico e spirituale.
Tu al mondo di idee puoi mettere il paradiso, sì, sì, sì. Cioè, è chiaro, questa trasposizione avviene senza alcun ombra di dubbio. Aggiungiamoci un'altra cosa di Agostino, il tema del tempo. Per Platone già il tempo, rispetto al mondo delle idee, il tempo non c'è, perché le idee sono eterne.
Sono di sopra, eterne, esatto.
E il divenire delle cose, io ho il sigaro, non ho il sigaro, prima avevo il sigaro, dopo non ce l'ho più. È il divenire delle cose che produce il concetto di tempo. Il tempo non esiste. Il tempo non esiste. E dunque il tempo come mutamento dell'anima, famosissima, bellissima, affascinantissima definizione di Agostino, è perché? È perché noi uomini, con la nostra anima umana, diciamo che c'è un prima e un dopo. Ma l'universo, dell'ordine divino, perché l'universo creato da Dio, governato da Dio, è eterno. E dunque per Dio il prima e il dopo non c'è, tutto eternamente presente. E addirittura Agostino dirà, chiedersi il prima e il dopo, la creazione. Cosa faceva Dio prima della creazione? E Agostino risponde, ma da quando c'è la creazione che c'è il tempo? Prima della creazione il prima e il dopo non c'erano, pertanto chiedersi cosa facesse Dio prima della creazione non ha alcun senso, perché prima della creazione non c'era il prima e il dopo.
Fantastico. Io un'altra cosa che trovo molto interessante di Agostino nella Città di Dio è il concetto di andare oltre lo stato romano, lo stato imperiale. Nel senso, tutti i suoi contemporanei, nonostante una crisi piuttosto evidente dello stato romano, non riuscivano ancora a dissociare il destino del cristianesimo dal destino dello stato romano. E lui è il primo che sostiene, anche se lo stato romano dovesse fallire, non è questa la fine del mondo, perché il cristiano è un cittadino della città di Dio. Adesso ho semplificato molto, per carità,
C'è la cittadinanza universale, che è quella della città di Dio, che è la cittadinanza, diciamo, più completa. Dunque va a relativizzare comunque gli avvenimenti storici drammatici.
Esatto.
Perché ha paura che questo crollo, che questa crisi, vive una crisi spaventosa, no? Agostino vive quella crisi di quell'impero, che questo crollo poi porti via con sé il cristianesimo. Adesso, tu in questo sei un esperto, con il tuo podcast, ma poi i barbari sono convertiti.
Non era scontato.
Non era scontato. Cioè, quello è un mondo che può veramente decadere. Poi a posteriori, ma prevede, perché a posteriori possiamo sempre dire che tutte le cose sono andate a posto, posteriori possiamo dire che la razionalità intrinseca del mondo romano è prevalsa sull'irrazionalità del mondo barbarico. Pertanto è ovvio che c'è una sintesi tra mondo barbarico e mondo romano, ma è una sintesi verso l'alto in cui prevale quella dimensione dell'organizzazione romana, pensa al codice giustiniano, rispetto alla legge della spada. Ok, è una serie pop come Vikings, te la fa vedere. Loro si ammazzavano per stabilire chi era il capo villaggio a colpi di spade o chi aveva più muscoli, incontrano l'Inghilterra cristiana e innestano sul loro coraggio, la loro forza, dei principi giuridici, filosofici cristiani. C'è anche una serie pop come Vikings, attenzione, con incontri razionali di fronte irrazionali cristiani, quello tu a un certo punto cambierai, muterai. Può darsi che sia così, io non la vedo come una legge, è andata così.
È andata così, però per esempio in Britannia nel quinto secolo, inizio sesto secolo, il cristianesimo scompare e c'è una vera caduta della civiltà. Quello è veramente l'epoca buia che ci si immagina di solito. relativa a quell'isola lì, non a tutto l'Occidente. Diciamo, una persona che viveva ai tempi non aveva la certezza che lo stesso non sarebbe successo al resto dell'Occidente. E in questo Agostino, dopo il sacco di Roma, è figlio appunto di un.
Concetto qua va sempre ricordato, se fossimo nell'Europa degli anni 30, chi scommette sulla democrazia? Nessuno,
Nessuno, nessuno.
nessuno, bisogna
Qualcuno
dirselo.
scommette su Stalin, qualcuno su Hitler, ma nessuno sulla democrazia.
Ma la stessa democrazia francese e inglese dicono, vabbè, piuttosto con i nazisti, i fascisti, perché questi gli inglesi, la classe dirigente, non i sindacati, gli operai, i lavoratori, però ricordiamoci che parte della classe dirigente inglese e francese dice, vabbè, se proprio dovrà essere, andiamo con i fascisti, perché, proprietà privata, il discorso sappiamo, l'incubo del pericolo rosso. Però in quel momento lì sei in una condizione tale per cui non vedi il futuro, è chiaro?
Esatto.
Figuriamoci, no? Durante l'incontro scontro tra Roma e tutti gli altri imperi, mentre quella di Bretagna era già molto, molto bella.
Sentire, facciamo un altro salto avanti e andiamo fino a Boezio. Quindi siamo già nell'Italia di Teodorico, un re che tenta una sintesi molto, molto interessante di romanità e goticità. E non a caso alla sua corte c'è questa figura molto particolare. Non è l'unico intellettuale, perché abbiamo anche Cassiodoro, ovviamente, e probabilmente chissà quanti altri, insomma, che sono meno noti. Ma quello che ti volevo chiedere è: Boezio cerca di fare una sorta di ponte tra il mondo greco e quello latino in un momento in cui quella comunicazione che era stata molto intensa tra mondo greco e mondo latino iniziava a, diciamo, ad avere sempre più ostacoli, perché sempre meno persone parlavano greco nell'Italia latina. Quindi volevo chiedere qual è il contributo di Boezio come filosofo e anche come, ecco, appunto, come tramite culturale.
Ma io, Marco, penso che veramente Boezio sia un intellettuale a 360 gradi. Boezio, 1000 anni dopo, 900 anni dopo, sarebbe stato uno dei massimi esponenti dell'umanesimo, assolutamente. Perché si sobbarca sulle spalle, da amante della cultura classica, si sobbarca la trasmissione di quella cultura classica. Dici tu, sempre meno persone parlano il greco, sempre meno persone traducono anche le vecchie opere. Dunque lui si dà come obiettivo un'impresa titanica,
Tradurre tutto.
commentare, appuntare, dunque annotazioni, commentare le opere di Platone e Aristotele innanzitutto, dunque quasi come consegnare ai posteri l'angoscio, se questo mondo crolla, finisce, cosa potrebbe. Io lascio qualcosa di quel grande mondo. E nel lasciare questi commentari, soprattutto Platone e Aristotele, ha poi in realtà lasciato molto di più, perché dobbiamo lui molte delle cose sugli stoici, perché Boezio recupera molta della logica degli stoici che comunque rischiava di andare perduto, che il panteismo degli stoici a un certo punto al mondo cristiano non piace. Dunque lui comunque è lì che si sobbarca questa impresa di raccontare, trascrivere, tramandare il quadrato, no, dei posti, che è Boezio uno di quelli che più lo porta avanti. Cioè, Aristotele è chiaro che parla di proposizione universale affermativa, proposizione universale negativa, particolare affermativa, particolare negativa, ma a disporla su un quadrato sono poi i secoli successivi, gli studiosi poi di Aristotele, tra cui c'è Boezio. Dunque Boezio ricopre veramente un ruolo importante perché è un anello forte di congiunzione ed è un uomo che, pur cristiano, sai che alcuni hanno anche messo in dubbio ciò, pensando che lui potesse essere un cristiano di comodo per poter continuare a studiare quel mondo greco pagano. Io credo invece all'autenticità, la maggior parte dei scritti ce lo dicono, della fede. Però è un uomo cristiano affascinato al mondo greco pagano e vuole lavorare per costruire questo ponte, questa continuità. E trova in Plotino, ancora una volta, Platone, la possibilità di edificare questo ponte.
Esatto.
Prima ti parlavo, parliamo della sua opera, no? La consolazione, cioè il momento del suo
il suo capolavoro è assoluto.
Cosa mette in scena? Un dialogo,
la filosofia che lo visita, no?
La filosofia lo visita. Il dialogo è tipicamente una modalità di scrittura di Platone.
Sì,
tra l'altro,
sì.
Dialogo di Boezio, che personifica la filosofia, mi fa venire in mente che in futuro Erasmo impersonificherà la pace e la fa lamentare, né? E discussione con una pace personificata. Dunque uno stile di lettura, di scrittura, no, veramente classicheggiante, perché Erasmo è un alto umanista e amante del mondo antico. Dunque questa modalità, cosa fa lui quando, appunto, tu hai spiegato bene, i tuoi ascoltatori lo sanno, quando cade in disgrazia, quando probabilmente per invidie, quando altri accordi di Teodorico, quanto altri nobili aristocratici lo denunciano per questo presunto complotto che lui non avrebbe, stava appunto organizzando, ma così non è. Quando cade in disgrazia e finisce in carcere, anche abbastanza dura, e poi morirà, lui quando è in carcere scrive questi 5 libri. Ma in questi 5 libri, dialogando con la filosofia, mette in scena un recupero degli stoici, di Epicuro.
Addirittura di Epicuro. Quanto c'è più di lontano dal cristianesimo di Epicuro?
C'è dentro Epicuro, ma c'è dentro soprattutto quel concetto importante, la filosofia come dialogo, della filosofia presente anche l'imperatore Marco Aurelio, questo come riflessione sulla vita, e questo Marco Aurelio è veramente grandissimo. La filosofia deve aiutarti a vivere meglio, per Marco Aurelio. Dunque fare filosofia significa prendersi cura dell'anima, per Marco Aurelio. C'è questo aspetto che è tipico di Socrate, qua di Platone, e poi c'è l'idea del bene, del sommo bene verso cui l'universo tende, Platone, verso cui l'agire dell'uomo deve tendere, e quando questo non avviene è per carenza di volontà o per carenza di conoscenza. Ecco dunque ancora una volta l'impianto neoplatonico, plotinico e platonico, che viene recuperato da Boezio, siamo dunque dopo il 500 dopo Cristo, dopo la chiusura della scuola di Atene, no? Questo è importante, no? Avviene la scuola in cui lo stesso Boezio poi è cresciuto, si è abbeverato a quella fonte di classici. Ebbene, in un contesto così di crisi, lui, in una condizione anche di carcerazione, dunque di possibile morte che avverrà, si assume sulle spalle di fare una riflessione sulla sua vita, ecco l'intelligenza, ma riflettendo sulla sua vita ripercorre le grandi tappe della filosofia greca e ce le riconsegna. Ecco perché è un ponte ricchissimo, perché dentro c'è appunto Platone, c'è appunto l'uno, perché dentro c'è il male, il trio del bene, perché dentro c'è l'idea ancora di amore, l'amore platonico in Boezio, cioè, ed è l'amore verso il bene, quello che deve fare l'amore verso il bene, che è Dio, poi per Boezio è Dio, è chiaro, però in Platone c'era l'amore verso il bene per Platone era la verità anche. Cos'è che porta l'uomo poi a uscire dalla caverna? È voler conoscere cosa c'è dietro il fuoco della caverna, c'è una strada, l'amore per il vero attira l'uomo della caverna di Platone, e poi addirittura non vorrebbe tornare, talmente innamorato del bene, poi sceglierà di tornare perché prevale la missione morale filosofica del filosofo, che deve scendere a liberare gli altri dall'ignoranza. Ma questo aspetto del bene verso cui tendere l'uomo, in questo caso per questo è Dio, è assolutamente il mondo greco platonico che ritorna. Certo, non c'è Democrito, ma Democrito poverino, e lui è stato il nemico veramente di tutti, no? Soltanto poi gli illuministi possono provarlo.
Esatto, è congeniale. Vabbè, comunque, diciamo, in questo riesce a non far naufragare la filosofia, perché diciamoci la verità, se la filosofia fosse stata antipatica poi ai copisti medievali, probabilmente molte opere non sarebbero sopravvissute. Quindi questo lavoro, al di là del valore in sé, ma questo lavoro di creare un senso filosofico al cristianesimo e dimostrare che questi filosofi forse avevano un'idea ancora non allo stato grezzo di quello che sarà la rivelazione cristiana, arriva a giustificare l'esistenza della filosofia in secoli a venire, in modo che non vada perduta. Almeno, ovviamente, molti sono andati perduti, però molti sono arrivati a noi. E questo, un'altra cosa che mi è venuta in mente parlando di questa cosa è che il suo collega, diciamo, dal punto di vista intellettuale, Cassiodoro, che è anche lui impegnato politicamente come Boezio, gli sopravvive. Dopo la caduta del suo sogno, che era questo regno gotico romano a cui aveva creduto moltissimo, lui fonda un monastero che è il vero primo monastero, il Vivarium di Cassiodoro, che è il primo vero monastero come ce l'immaginiamo noi, molto più di quelli di San Benedetto, in cui lo scopo dei monaci è preservare la cultura classica, perché lui, Cassiodoro, assiste alla guerra greco-gotica, Boezio per fortuna no, vede l'Italia completamente devastata, completamente, perché stiamo parlando di più della metà della popolazione che perisce durante la guerra, molto può essere perduto, cerca di salvarla a suo modo, creando il concetto di questo monastero che copia le opere antiche, che non esisteva prima di Cassiodoro, perché prima il monastero era un posto dove si andava per essere appunto degli asceti, ma non per salvare la cultura. Ho detto tutte cose corrette?
Anzi, su Cassiodoro molte cose io non le sapevo, sto apprendendo
da beh, questo è un argomento che mi è caro, quindi come si è notato, perché è una persona che ho seguito, ho letto pure tutte le sue lettere, quindi per motivi storici, perché è una fonte, no? Quindi alla fine la storia mi ha appassionato, la storia della sua vita. Allora, un'ultima cosa che ti volevo chiedere, ma poi vediamo, però è il passaggio successivo. Io non ci sono ancora arrivato come storia, però mi interessa già. Il passaggio successivo è questo: a un certo punto, però, da Platone si passa ad Aristotele come, diciamo, la superstar della filosofia medievale. Quindi, com'è successo questo? E perché, secondo te?
Ma questo accade soprattutto poi con la scolastica.
Con la scolastica, esatto. Che ricordiamolo per i non diciamo, quelli che...
La scolastica, di fatto, parliamo di fine 1000, 1082, 1080, e poi 1100, 1002. Sì. La crisi scolastica è nel 300, il secolo proprio della crisi di tante cose, no? Diciamo che dall'undicesimo secolo al tredicesimo secolo, no, abbiamo il fiorire della scolastica, da Sant'Anselmo d'Aosta sino a Guglielmo d'Occam, il grande periodo della scolastica. E la scolastica ha innanzitutto riproposto i temi della patristica, per alcuni aspetti, il tema del rapporto ragione-fede, ma ha un nuovo anche problema. Ha il problema più che mai di dimostrare l'esistenza di Dio, su cui la patristica non si è cimentata. Esiste, ha di fede in questo. Ma poi deve cominciare a affrontare la conoscenza della natura. Perché sorgono le università, pensa a Padova, Salerno, università anche in Europa, e il tema della matematica che avanza dall'Oriente, i giochi, gli scacchi, badminton, no, non badminton, come si chiama quello del...
Badminton, ho capito, il backgammon.
Giochi simili, no, per dire, tutta una serie di giochi che c'erano in Oriente.
Mia moglie è russa, quindi mi batte sempre quel gioco. Non ci giocate contro i russi, perché è impossibile vincere.
Tutta una serie di giochi legati che il mondo della matematica in Oriente e l'Occidente portano, no, sempre più al trionfo della matematica, al trionfo della logica e all'esigenza della natura da studiare. E qui, ovviamente, non può che non rientrare in scena Aristotele, con quel problema però. Il problema è che a scoprire Aristotele, a riscoprirlo, a ritradurlo, perché molte opere erano andate in parte perse, ed erano greche, e come dicevi tu prima, a un certo punto il greco anche nel Medioevo viene abbandonato.
Sì, completamente, sì.
gli arabi musulmani, arabi, perché su Avicenna e del Roè così ferventi musulmani, e non iniziamo anche a discutere, non lo so, però va bene, gli arabi del mondo arabo musulmano mettono le mani su questo tesoro, su questa miniera d'oro, hanno intellettuali, è un mondo ricco di matematici, intellettuali, di medici, di commercianti, mettono le mani su questa immensa miniera d'oro, filosofo che Aristotele, lo portano dal mondo greco al mondo arabo e cominciano a usarlo per gli studi astronomici, per gli studi medici, biologici, e i cristiani, gli scolastici, vivono il dramma e l'angoscia di un Aristotele arabeggiante, islamizzante, e bisogna porre rimedio e portarlo immediatamente dentro la cultura cristiana europea, all'epoca l'Europa si chiamava cristianità di fatto, sì, il più presto possibile. Ed ecco, vi dico, il nostro discorso si sta chiudendo proprio, se lo fanno apposta. Il secondo Mr. Wolf si chiama Tommaso d'Aquino, perché Tommaso d'Aquino vive un'altra epoca di crisi in cui anche filosofi all'interno della Chiesa come Abelardo stanno muovendo delle critiche dure. Dan Scotto, dopo avremo Guglielmo, dopo Tommaso, però la Chiesa è un gran fermento. L'errore che non devono fare gli studiosi, non gli studiosi lo fanno, ma i neofiti, è di trasformare la Chiesa e il pensiero della Chiesa in un blocco unitario. No, dentro la Chiesa ci sono posizioni diversissime, religiose, filosofiche e politiche. È chiaro, Tommaso vive un'epoca di crisi come Agostino. Tommaso, come Agostino, deve salvare la religione, la Chiesa, ok? Solo questa volta Tommaso non ricorre a Platone, ma ricorre ad Aristotele, sottraendolo dunque all'egemonia araba e riponendolo nella forza del naturalismo. Razionalismo e naturalismo aristotelico diventano razionalismo e naturalismo tomista, San Tommaso, e diventa una nuova prospettiva attraverso cui leggere e interpretare la realtà, perché come Agostino cristianizza Platone, e dunque si assiste a una cristianizzazione di Platone che comporta la platonizzazione
del cristianesimo, esatto.
Tommaso d'Aquino ovviamente cristianizza Aristotele, ma tutto ciò comporta una aristotelizzazione del cristianesimo. E il cristianesimo con Aristotele non è soltanto che ha preso un'aspirina, no, ha preso un antibiotico potentissimo, perché Aristotele, più ancora di Platone, è un filosofo che io anche nei miei video sul canale li trovate, definisco filosofo dalla culla alla tomba. Perché Aristotele ha una risposta per tutto, o almeno prova a darla.
O almeno ci prova.
Sono delle narrazioni.
E questo è anche un rischio, perché poi a un certo punto Aristotele si afferma così tanto che se non è in Aristotele la risposta, allora non ci può essere, non può essere vera, no?
Però Marco, l'umanità andrà avanti, noi saremo con i nostri canali, podcast, tutto un ricordo, ma Aristotele,
no, quello no.
Sì. L'unico uomo che ha elaborato teorie sopravvissute egemonicamente per 2000 anni. Non ci sarà la teoria di Max Planck, di Einstein, di Freud, di Percretà, di qualunque fisico, astronomo, matematico, figurati quale filosofo, che oggi sopravvive più di 10, 15, 20, 30 anni. Un secolo, una teoria, se dura un secolo, oggi dici già, mamma mia, 2000 anni.
E più. E rotti.
Produttore maschio-uomo di Aristotele, 2000 anni. L'amor maschile e femminile, 2000 anni. L'idea che lo Stato sia il fine ultimo a cui tenda l'uomo, finalismo politico, 2000 anni. La tripartizione dell'anima, migliaia di anni, sino ad arrivare alla sua chicca, ovviamente, il sistema eliocentrico. Sferico con cieli, stelle fisse, pianeta fisse, cieli che ruotano, che è durato fino al tempo di Galileo. È buffo questo Galileo che dopo 2000 anni lì con un suo binocolo alla corte dei medici, cannocchiale alla corte dei medici, vuole far vedere, no, il sole, le macchie solari, vuole far vedere le montagne sulla luna, vuole far vedere una serie di cose, e gli rispondono i medici, qui c'è la coda di Sideros Nuncius, ma Aristotele non ha detto così.
Cioè, quindi, è quello che dicevo, insomma, è, forse sei il super boss del videogioco quando riesci a dire... Scusa, anch'io ho un po' di cultura pop, no? Quindi quando ti citano 2000 anni dopo, come se non l'ha detto lui, non può essere vero.
In ambito intellettuale filosofico non capiterà più. Capiterà a Buddha, Confucio, Gesù, ma saltiamo.
Ma su un altro, diciamo, su un altro piano.
Saranno vive sino a quando vivrà l'uomo, perché se io prendo una massima di Confucio, me la posso leggere oggi, mi può aiutare anche a vivere, perché sono massime spirituali. Invece lui parlava di anima, di meteoriti, di meteorologia, di biologia, di zoologia, parlava di astronomia ed è rimasto dominante in ambito protoscientifico naturalistico per 2000 anni, irripetibile.
Sì, sono anch'io molto affascinato da questa cosa. La cosa che trovo strana per me, esatto, è che mentre riesco a capire facilmente come il platonismo si possa cristianizzare, trovo più difficile cristianizzare Aristotele. Però è questo solo io, adesso me lo dimostri tu che invece non è così.
Questa può essere proprio un po' la chiusura, effettivamente. Sai perché? Perché Aristotele ha quella cosa fondamentale per i cristiani, quella che Spinoza definirà il grande pregiudizio. Aristotele è finalista. Poiché Aristotele pensa che tutto tenda a un fine, il fine dell'uovo è diventare gallina, il fine del bambino è diventare adulto, il fine di un seme è diventare una pianta, il fine dell'universo è tendere al motore immobile, a Dio come atto puro, forma pura, pensiero di pensiero. Prendi questa filosofia, la metti lì, hai già preparato la tavola, dagli antipasti al caffè, per i cristiani che arrivano e dicono: ma tutto quello che accade in questo universo accade per un fine, e questo fine è Dio. E soprattutto il finalismo ti spiega non solo la vita, la morte. E il cristianesimo, sul dare la spiegazione della morte, ha costruito il suo successo. Toglie il cristianesimo la resurrezione, le beatitudini, la sconfitta della morte, il cristianesimo nei giorni di poco tempo scomparirebbe.
Benissimo, Matteo, mi sono divertito tantissimo, veramente una chiacchierata fantastica, e se vuoi la rifacciamo quando riabbiamo un altro argomento di filosofia. Veramente è veramente stupendo poter parlare così di queste cose. Ti ringrazio veramente dal profondo del mio cuore.
Grazie a te per la ricchezza, i contributi, e dai, collaborazione continua, allora dai, la faremo.
Va bene Matteo, grazie mille, ciao. E alla prossima.
Ciao, alla prossima, ciao 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 ciao.
Spero vi sia piaciuta questa chiacchierata filosofica. Vi invito ovviamente ad approfondire questi argomenti. Il modo migliore per farlo è ascoltare Matteo Saudino sul suo canale Barba Sofia. Spero che questa puntata sia stata utile. Pensavo fosse indispensabile per comprendere come la religione e la filosofia non siano poi così distanti tra loro, come si siano influenzate a vicenda per secoli, ponendo le basi del pensiero occidentale medievale. Nel prossimo episodio andremo invece ad affrontare un altro aspetto fondamentale della cultura tardo-imperiale, la legge. È tempo di dare il suo spazio al più importante monumento che ci ha lasciato Giustiniano, assieme all'Aia Sofia, il Corpus Iuris Civilis. Grazie mille per l'ascolto. Vi ricordo che potete trovare tutte le puntate, i testi del podcast, mappe, fonti e genealogie sul mio sito italiastoria.com. Se volete sostenermi c'è anche una sezione a questo fine, oppure potete andare su patreon.com/italiastoria. Alla prossima puntata!